Allora, oggi partiamo subito dal Salmo 60. Lo facciamo leggere a chi vuole. Ah, Enrico.
Ci vuole
più cuore, si
è proposto. No, modo.
Oh Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi, ti sei sdegnato, ristabilisci ora. Hai fatto tremare la terra, l'hai spaccata. Risana le sue fratture perché sta per crollare. Hai fatto vedere al tuo popolo cose spiacevoli, ci hai dato da bere un vino che stordisce. Ma ora tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera, perché si alzino in favore della verità. Salvaci con la tua destra e rispondici perché quelli che ami siano liberati. Dio ha parlato dal suo santuario, io trionferò. Spartirò Sichem e misurerò la valle di Succot. Mio è Gala, mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda è il mio scettro, Moab è il catino in cui mi lavo, sopra Edom getterò il mio sandalo, o Filistia, fammi acclamazione. Chi mi condurrà nella città forte? Chi mi condurrà fino a Edom? Non sarai forse tu, o Dio, che ci hai respinti? O non esci più, o Dio, con i nostri eserciti? Dacci aiuto per superare la difficoltà, poiché vano è il soccorso dell'uomo. Con Dio noi faremo prodigi, egli schiaccerà i nostri nemici.
Allora, noi ci troviamo in un momento di grave sconforto da parte del popolo. Poi dobbiamo cercare sempre di capire perché c'è questo conflitto. Quindi, cioè, il salmista dice: oddio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi, ti sei sdegnato, ristabiliscici ora. E poi hai fatto vedere al tuo popolo cose spiacevoli. Ma ora tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera perché si alzino in favore della verità. E poi ancora al versetto 11 dice: dacci aiuto per superare le difficoltà, poiché vanno il soccorso dell'uomo. Ecco. Poi andiamo al Salmo 70. 4. E arriviamo fino al versetto 13, se qualcuno vuole leggere 12, fino al versetto 12, 1 al 12.
Oh Dio, perché ci hai respinto per sempre? Perché ardi l'ira tua contro il gregge del tuo pasto? Ricordati del tuo popolo che acquistasti nei tempi antichi, che riscattasti perché fosse la tribù di tua proprietà. Ricordati del monte Sion, di cui hai fatto la tua dimora. Dirigi i tuoi passi verso le rovine eterne. Il nemico ha tutto devastato nel tuo santuario. I tuoi avversari hanno ruggito nel luogo delle tue assemblee. Vi hanno posto le loro insegne per embremi. Come chi agita in alto la scure, nel folto di un bosco, con l'ascia e con il martello, hanno spezzato tutte le sculture della tua casa. Hanno appiccato il fuoco al tuo santuario, hanno battuto e profanato la dimora del tuo nome. Hanno detto in cuor loro, distruggiamo tutto, hanno lasciato tutti i luoghi dell'assemblea divina nel paese. Noi non vediamo più nessun segno, non c'è più profeta, né chi tra noi sappia fino a quando. Fino a quando Dio ci oltraggerà l'avversario? Il nemico disprezzerà il tuo nome per sempre? Perché ritira la tua mano, la tua destra? Tirala fuori dal tuo seno e distruggili. Eppure Dio è il nostro re dei tempi antichi, colui che opera la salvezza sulla terra.
Allora, qua ci troviamo molti anni prima di Cristo, più o meno 900. Quello che dice è visto in profezia, perché la domanda è come, perché ci hai respinti per sempre di nuovo? Perché arde l'ira tua contro il greggio del tuo pascolo? E poi andiamo avanti. Ricordano Dio, il profeta ricorda, dice, ricordati che siamo la tua proprietà, cioè coloro che tu hai riscattato. E poi ti sembra di vedere quello che abbiamo visto. Perché, dice, hanno peccato il fuoco al tuo santuario, hanno battuto o profanato il tuo nome? Perché? Perché è concesso tutto questo? Perché? E la parola è sempre perché. E perché era anche quello che abbiamo visto prima. Poi immagino che questo che leggeremo adesso è un po' riferito ai nostri giorni, Salmo 83. Diciamo che io leggerei soltanto fino dall'1 all'8. Se qualcuno vuole leggere.
O Dio, non restare silenzioso, non rimanere impassibile e inerte, o Dio, poiché, ecco, i tuoi nemici si agitano, i tuoi avversari alzano la testa, tramano insidie contro il tuo popolo e congiurano contro quelli che tu proteggi. Dicono, venite, distruggiamoli come nazione, e il nome di Israele non sia più ricordato. Poiché si sono accordati con uno stesso sentimento, stringono un patto contro di te. Le tende di Edom e gli Ismaeliti, Moab e gli Agareni, Gelal, Ammon e Amalek, la Filistia con gli abitanti di Tiro, anche la Siria si è aggiunta loro. Presta il suo braccio ai figli di Lot.
Grazie. Comunque, se andiamo poi a considerare, queste nazioni sono le nazioni attuali di adesso che fanno lo stesso ragionamento. Andiamo, distruggiamoli, eccetera, eccetera. Perché? E ci sembra di nuovo, torniamo perché. Poi nel libro dei Proverbi, al capitolo 3, questo ve leggo io qualche frase, perché...
Pagina?
Pagina 627. Allora, insomma, un invito al figliuolo, che poi possiamo essere anche noi tranquillamente, a non dimenticare il suo insegnamento. E dice, il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino. Lega dal collo, scrivilo sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e davanti agli uomini. Confida con tutto il tuo cuore nel Signore, non ti appoggiare sul tuo discernimento, sottolineiamolo, non ti appoggiare sul tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore, allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua eredità. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tieni traboccheranno mosto. Poi leggo qualche versetto più avanti. Dice sostanzialmente che queste cose sono vita per chi le applica e le mette in pratica. Poi al versetto 24 dice, quando ti coricherai non avrai paura, starai a letto e il tuo sonno sarà dolce. Non avrei da temere improvvisi spaventi né la rovina degli empi quando verrà, perché il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia. Non poco. Abbiamo una serie di perché, ci siamo fatti una serie di perché. Tutto ciò che sta scritto nella parola del Signore ci invita a farci delle domande, a chiederci perché, come mai. Qui sicuramente, da quello che abbiamo letto, queste lamenti che il popolo di Israele fa, i profeti che parlano nel nome del Signore, si chiedono come mai, ma perché succede questo, no? Perché Israele sembra abbandonato in mezzo ai popoli? Poi andiamo a leggere e vediamo che, leggiamo da Deuteronomio 4, 28 e in tanti tanti altri punti leggiamo che questo avviene per un motivo, c'è un motivo perché questo avviene. Allora, cari, vi è un momento nella relazione di Dio con l'uomo, con il suo popolo, c'è un momento che mette in evidenza la follia di essersi allontanati dalla fonte di ogni bene. Non so se mi sono spiegato. Questo per loro, questo per noi, ma per loro prima, perché il Signore dice solo voi ho conosciuto tra i popoli. Ecco, noi siamo un episodio che il Signore ha consentito che potessimo entrare nelle benedizioni di Israele attraverso Gesù Cristo. Già, perché sono i nostri peccati, il nostro atteggiamento, le nostre vie, il nostro spirito ribelle che ci conduce in un luogo arido, cari fratelli e sorelle, senza pace, senza la sua presenza dentro di noi. Questo è il problema. Io conosco il Signore, conosco le sue vie, conosco i suoi oracoli, conosco tutto quello che voglio, e poi a un certo punto succede che questo, c'è una rottura, non, e mi chiedo, ma come mai? Perché c'è questa rottura? Non ho comunione con il Signore, è successo qualcosa, e in ogni caso c'è qualcosa che non capisco. E anche loro non capiscono, dice, ma come? Ma tu sei il nostro re, e il santuario non c'è più, e i tuoi nemici, no, hanno profanato il santuario e tutto quel che si vuole. Così come il nostro santuario, il nostro corpo viene profanato. Viene profanato, viene inquinato dal nostro atteggiamento, da quel che noi siamo e da quel che non riusciamo a rimuovere dalla nostra vita. Non è una giustificazione, è un segno che questo dobbiamo rimuoverlo. Nessun popolo ha conosciuto il castigo di Dio come Israele. Parliamoci in italiano, c'è scritto che egli castiga quelli che egli ama. Cioè, ma sappiamo che non è una cosa gratuita, non è che il Signore ti castiga senza motivo, non avrebbe senso, che senso ha? Ma sicuramente fa dei patti, e se tu non ascolti la sua parola, non la metti in pratica, devi aspettarti questo, solo dopo aver conosciuto il Signore, come Israele lo conobbe. Vedete, loro potevano vivere in piena sicurezza e pace, nutrirsi tranquillamente, nutriti e pasciuti dal Signore, invece che in malafede confidare nel loro discernimento. Non confidare nel tuo discernimento. Confidarono nel loro discernimento e cominciarono a mormorare, ad avere atteggiamenti assolutamente negativi, l'abbiamo visto nei confronti di Mosè, nei confronti di Aronne e così via. È sempre stato un... lo sapete benissimo cosa hanno fatto tutti i profeti, da Geremia l'hanno chiuso non solo nella cisterna, li hanno fatti tutti i colori, chiunque, ne hanno ammazzati. Queste sono cose che dovrebbero farci riflettere. Perché? Perché ci hai abbandonati? Perché... Nessuno, cari, si illuda, il Signore castiga quello che egli ama. Non si capisce altrimenti quale relazione c'è? Come facciamo a capire la relazione che c'è tra noi e il Signore, non perché necessariamente ci deve castigare, come dicevo prima, ma ci castiga se siamo figli veri e non seguiamo quello che Lui ci ha posto dinanzi, allora diventa chiaro che conosceremo se è vero il suo castigo, se siamo figli, perché non c'è genitore che non corregga i propri figli. Allora, perché sono passati 2500 anni, la prima deportazione, poi c'è stata la seconda, c'è tutta una storia infinita in mezzo ai popoli, la serva dei popoli, così tanto tempo nel quale è evidente l'irritazione del Signore, perché noi diciamo, sì, è successo questo e quello che era, bravo, hai imparato la storia, domani ti interrogo e mi dici questo, ma l'hai capita? Ti sei fatto qualche domanda? Perché è importante anche approfondire, capire perché è successo questo, questa irritazione del Signore con il suo popolo, per quale motivo è successo? Perché devono smettere di pensare di avere ragione. Devono smettere di pensare di aver ragione, non pensavano di aver ragione, di poter fare, voler fare quello che volevano loro. Perché? Perché avevano la loro giustizia. E questo non collima con la linea del Signore, che è una linea chiara, per chiunque vuol credere. Allora perché devono smettere di pensare di aver ragione? Questo è il motivo del rigetto, uno dei motivi del rigetto, è questo qua. Quindi il Signore ha provveduto, indipendentemente da loro e da noi, a donarci un Messia. Quindi questa è un'altra storia, capisci? Il Signore ha fatto questo per la salvezza del mondo, come è scritto in Giovanni 3,16. Quindi il Signore si muove in questo modo. Loro li ha conosciuti e noi non dobbiamo sempre guardare il rapporto che c'è con loro, che c'è con noi, ma noi dobbiamo guardare quello che il Signore fa. E il Signore ha provveduto il Messia per la salvezza di ognuno di noi, indipendentemente da loro se erano recalcitranti o meno, indipendentemente da noi se siamo recalcitranti o meno, il Signore conduce avanti comunque quello che Lui ha in mente di fare. Il Signore ha provveduto indipendentemente da noi. Loro sono stati il suo strumento, perché ovvio, affinché tutti potessero beneficiare, il giudeo prima e il greco poi, potessero beneficiare della giustizia di Dio, perché Gesù Cristo è la giustizia di Dio per chiunque crede. Quindi anche noi, quando pensiamo di aver ragione, siamo respinti, siamo rigettati. Non possiamo, cioè c'è scritto, ogni uomo faccia silenzio davanti al Signore. E invece noi cosa facciamo? Cioè, cominciamo le nostre storie. Quindi anche noi, quando pensiamo di aver ragione, siamo respinti, siamo rigettati. Noi possiamo presentarci davanti a Lui solo sapendo di avere torto, cari fratelli e sorelle, sempre, sempre. Questa è la condizione, perché sta scritto non confidare nel tuo discernimento, non confidare nel tuo discernimento. Guardate che è uno spartiacque importante. Loro confidarono il loro discernimento, avevano le loro motivazioni, e lo vedremo più avanti, anche quelli di non credere in Gesù avevano la loro motivazione, avevano il loro discernimento. Sta scritto, perché continui a contendere col tuo creatore, rottame tra i rottami? Abramo è stato chiamato ad adempiere per fede le promesse di Dio, così tutti gli uomini di fede sono stati chiamati ad adempiere per fede le promesse di Dio. A un certo punto della storia di Israele nacque un conflitto con il suo Dio. Per forza, c'è un patto, tu lo violi e nasce il conflitto, no? E tutte le volte che non vi è sottomissione completa ai suoi ordini, alle sue prescrizioni, nasce un conflitto, sempre. Nascono conflitti non solo col Signore, nascono conflitti nelle comunità, nascono conflitti in ogni luogo. Possiamo dire che non è così? Possiamo dire che non è così? Dobbiamo cercare di stare attenti a questo. Un conflitto che può durare certe volte degli anni, cari fratelli e sorelle. Conflitti che durano degli anni. E forse con la morte una eterna separazione da Dio, perché guardate che i conflitti vanno risolti. Non si può non risolvere i conflitti, prima col Signore, no? Poi ci dà anche delle indicazioni, no? Le conosciamo bene, ma non vogliamo parlare tutta la Bibbia questa mattina a memoria. Non possiamo pensare che Dio si ricreda, cari fratelli e sorelle. Questo è assurdo. È assurdo, non possiamo pensare che Dio si ricreda e a un certo punto venga a dirci: mi sono sbagliato, avevi ragione tu. Mi sono sbagliato, avevi ragione tu. Tutte le volte che il popolo ha dovuto ammettere e riconoscere le proprie colpe per poter essere riammesso davanti alla presenza del Signore, senza se e senza ma, alla sua presenza, e per riottenere la protezione del Signore. Vedete cos'è che ha lasciato Israele sguarnito? È stata proprio questa. È stata questa mancanza di comunione, è stata la rottura. Ieri come oggi lo Spirito Santo ci implora, cari fratelli e sorelle, a confessare tutti i nostri peccati. E Davide pregava, diceva, di fargli riconoscere, di perdonargli anche quelli occulti, affinché con pentimento possiamo riottenere la pace. Non esistono peccati non confessati che ci danno la pace e la comunione con Dio e con gli uomini. Non esistono questi peccati. Togliamocelo dalla testa. Io sono uno di quelli che patisce terribilmente. Se non capisco c'è un perché. Non capisco, no? Tra uomini possiamo non capirci. C'è scritto che il Signore dice, ora, quello che c'è scritto prima, dice, ora hai dato a quelli che ti temono una bandiera perché si alzino in favore della verità. E noi vogliamo ascoltare parole di verità. Chiunque è onesto vuole ascoltare parole di verità e non le parole che ci fa piacere ascoltare. Perché come dice Paolo, se ora io cercassi ancora di piacere agli uomini, non potrei essere servitore del Signore. Vi immaginate? E così è. Se io dovessi tutte le volte cercare di dare ragione per tenere assieme una comunità, io personalmente, ma che sono nessuno, sarebbe una catastrofe per le persone. Come potrei dare ragione a tutti? Non sarebbe possibile. Allora, come mai è passato così tanto tempo perché ci hai rigettato? Perché? Non basta più dire al Signore, ora ristabiliscici. Ecco, già ristabiliscici, è passato tanto tempo, ma ora ristabiliscici. Perché la rottura rimane fino a quando il mio pentimento non è completo. Questo è il problema. Fino a quando io non torno, tornate a me, dice il Signore. Tornate a me. Venite a me, dice Gesù, voi tutti che siete aggravati e travagliati, ed io vi darò riposo. E io voglio dire una cosa. Signore Dio, io non trovo più parole per far comprendere la gravità alla quale porta il discernimento. Il discernimento proprio. Su se stessi. Se non c'è un totale ravvedimento. Se tu hai trattato così duramente il tuo popolo Israele è perché hai interrotto la comunione con te, allontanandosi dai tuoi ordini e dalle tue prescrizioni. Perché questo è il problema. Così sarà di noi se trascuriamo i tuoi consigli, i tuoi statuti. Nessuno sa fino a quando, dice il profeta, così come dice il profeta Asa, dice nessuno sa fino a quando siamo senza santuari, siamo senza tutte queste cose, siamo abbandonati, però sanno che Dio c'è, che il Signore c'è, lo sanno benissimo e continuano a fargli le richieste nonostante non abbiano capito qual è la motivazione della rottura. Bastava leggere e accettare il patto che Dio ha fatto con loro. Si sarebbero resi conto che questo patto è stato rotto. Questo è quanto. Allora, vedete, noi stiamo vedendo quello che abbiamo letto adesso, questi scritti che abbiamo letto, che sono delle profezie che si sono compiute e che si compiono sotto i nostri occhi. Abbiamo visto il filmato che mi ha girato Enzo, di Informazione Corretta, molto bello, che confermano le cose che abbiamo letto qui questa mattina. Noi stiamo vedendo da questi scritti delle cose speciali, così come furono speciali le rivelazioni di Dio al suo popolo. L'unico che fa delle rivelazioni speciali. Allora, qual è la nostra reazione a tutto quello che ascoltiamo? Cioè, noi veniamo qua, spero, in comunione per ascoltare ciò che il Signore vuole dirci. Non sono io il Signore, mi sono un povero disgraziato, questo lo dico, no, disgraziato non perché ho la grazia del Signore, però dovete avere pazienza, mi raccomando, non fate questo errore, cioè, no. Spero ancora una volta che non ci scivolino comunque addosso le parole che stiamo ascoltando. Non possiamo pensare alla classica presenza domenicale, quella incosciente forma, così si dice, spirituale, che ci consentiva poi di trascorrere la nostra vita come meglio credevamo. La domenica, ascoltino, poi subito pasta asciutta, il bel piatto di carne e poi a lei. Intanto il mio dovere l'ho assolto, mi sono presentato. Questo modo di fare è veramente squallido. È stato adottato dalla Chiesa Cattolica e poi anche in parte, a un certo punto è stato diventato un'abitudine anche nella Chiesa, nelle varie Chiese protestanti e evangeliche. Allora invece una relazione vera, come l'ha avuta Israele, mostra che le cose non stanno così. Cioè non possono essere così. Io non posso essere quello che la domenica, no, viene a farsi il giro, vive questa sua forma spirituale, incosciente, e poi sparisce. Allora, gioie e dolori, male e bene ti sono posti oggi dinanzi un'altra volta, perché oggi è ancora giorno di grazia e oggi ancora il Signore ascolta le nostre preghiere, vede esattamente nel nostro cuore cosa c'è e Lui sa e sicuramente saprà remunerarci. E poi c'era una cosa molto bella che abbiamo letto, ma lo vedremo. Allora, soltanto allora possiamo chiedere al Signore, come c'è scritto, dacci aiuto per superare le difficoltà. E Signore, sono certo che ascolterà. Dacci aiuto per superare le difficoltà. Sono sicuro che le difficoltà ne hanno tutti, di vario genere. Di vario genere. Anche chi ne ha meno. Qualche difficoltà, ma sono difficoltà da poco. Il Signore viene in aiuto, comunque. Allora, dacci aiuto per superare le difficoltà. Ma prima dobbiamo fare alcune cose. Allora, il suo aiuto sarà puntuale, cari fratelli e sorelle, non quando pensiamo noi, il giorno dopo, il giorno prima, quando lo decide lui, ma sarà puntuale, nel momento giusto. Il suo aiuto sarà puntuale e non mancherà. C'è scritto, come ho letto prima, non ti ripugni la sua riprensione. Non ti ripugni. Dice, ma signore, ma io... Però l'abbiamo visto, no? L'abbiamo visto. Alcuni che dicevano, però, guarda, perché devo far così? Perché? Non ti ripugni la mia riprensione, dice il Signore. Beato chi dice che il saggio ringrazia, lo stolto si rivolta. Il Signore sarà la tua sicurezza, c'è scritto. Cosa c'è di più? Cosa c'è di più bello di questo? Perché il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidio. Ed è bello sapere di avere il Signore, perché siamo in pace con Lui, e sapere tutte che queste cose sono vere, e sapere che quando ti coricherai non avrai paura e starai a letto e il tuo sonno sarà dolce. Non avrai da temere improvvisi spaventi né la rovina degli empi quando verrà. Che cose meravigliose. E ancora, confida nel Signore con tutto il tuo cuore, non t'appoggiare sul tuo discernimento. Non t'appoggiare. Quante volte ci proviamo e cominciamo a roderci il fegato, ci facciamo dei buchi nel cervello per cercare di capire che cosa il Signore ci vuole. Ce li facciamo questi buchi nel cervello. Ma facciamoci con la pistola, facciamo prima, no? Non ti appoggiare sul tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Ma che vogliamo di più? No? Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore, allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio per le tue ossa. E poi, onora il Signore con i tuoi beni, eccetera, eccetera. Allora, smettiamola di pensare di avere ragione, cari fratelli e sorelle. Smettiamola di pensare di avere ragione. Perché questo ci fa essere disonesti davanti a Dio e davanti agli uomini. Smettiamola di pensare di avere ragione. Noi cerchiamo di avere ragione e invece non abbiamo ragione. Perché Paolo dice chiaro, va, la mia grazia ti basta. Ma Signore, ma io ho questa spina qua, mi dà un fastidio, una spina enorme. Ma sai che fastidio una spina del genere? Non le barzellette che abbiamo noi. Perché Paolo non si inorgoglisse. Non era una cosa, una barzelletta, era una cosa grossa, una cosa nella carne. Signore dice, va, vai, finiscila, smettila, la mia grazia ti basta. Se ci basta la sua grazia, abbiamo capito tutto. Allora, questo è un modo per essere onesti davanti al Signore. Vedete, anche gli ebrei pensavano di avere ragione. Anziché capire dove si era creata la rottura con Dio. Cioè, dove si è interrotto qualcosa, dove si è creata la rottura con Dio. Cercavano di avere ragione, perché sono successi dei fatti. Noi dobbiamo cercare perché sono successi questi fatti, capisci? E le ragioni, la mia ragione non compie la giustizia del Signore, e questo è quello che devo pensare. Quando Gesù è apparso sulla terra, la domanda era, qual era la domanda che facevano? Sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne qualcun altro? Domande che erano normali fra di loro, no? Quindi, no? La difficoltà sta nel riconoscere, cari fratelli e sorelle, quelli che Dio ha mandato. E perfino Gesù Cristo, che era Gesù Cristo, non ci potevano essere dubbi. Perfino Gesù Cristo ha avuto delle grosse difficoltà, perché una delle difficoltà era questa. No? La difficoltà sta nel, questo è un pericolo terribile per la fede, cari fratelli e sorelle. Forse può essere il nocciolo della questione nel culto. La difficoltà sta nel riconoscere quelli che Dio ha mandato. Il Signore sa, hanno riconosciuto, non tutti, ma molti non hanno riconosciuto il Signore, hanno cominciato ad avere dubbi. Capisci? Quando cominciano a venire i dubbi, non che non bisogna avere i dubbi, no? C'è scritto accertatevi di ogni cosa, con la parola di Dio però, con la parola di Dio. Allora, la difficoltà sta nel riconoscere quelli che Dio ha mandato. In questo caso è successo sempre così. È successo da Mosè in avanti. Contestazioni a non finire, no? Ma dice, sei tu quello che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Allora, chiediamo, se non conosciamo questo, abbiamo dei problemi, dei dubbi, chiediamo a Dio discernimento vero. C'è scritto di avere il discernimento degli spiriti. Questo è un dono che il Signore ci può fare, no? Se non, da solo non ci arriviamo, allora chiediamo al Signore di farci questo dono. Allora chiediamo a Dio discernimento vero per credere e metterci l'anima in pace una volta per sempre. Perché succede così quando leggo, quando in qualsiasi caso. Faccio fatica a riconoscere quelli che Dio ha mandato. Perché? Perché è facile. Quelli che Dio ha mandato non li abbiamo scelti noi. L'abbiamo detto mille volte, e non ci sono, e non si sono neanche scelti da soli, questo è il problema. Non si sono neppure scelti da soli, in ogni luogo, in ogni tempo. Vedete, la guerra antipatica con i farisei e le altre sette era proprio questa. No? Morivano di invidia i farisei, lo ricordate? No? E cercavano di tutto per mettere in discussione l'autorità del Signore. Ma la fede in Gesù Cristo non ammetteva dubbi o discussioni. Cioè o era il Messia o era un impostore. Poi dopo di lui ne sono venuti tanti altri nel mondo ebraico, perché continuavo ad aspettare il Messia. Quindi molti hanno detto io sono Bar Kokhba, tutta una serie di personaggi. Nel tempo qualcuno dice quello è il Messia, solo la... questi, capisci? La fede in Gesù Cristo non ammetteva dubbi e discussioni. La saccenza e l'arroganza, la presupponenza delle autorità religiose hanno generato una catastrofe, come vedete. Un'ulteriore catastrofe sul proprio popolo che ha rigettato, non ha riconosciuto il suo Messia. Per quello Gesù piange su Gerusalemme, per quello... I salmi che abbiamo letto prima ci dicono questo. E Gesù dice, Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliervi la casa di Israele come una chioccia ha raccolto i suoi pulcini, come raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto, perché il cuore dell'uomo è malvagio, è testardo. Ma purtroppo si è adempiuto il giudizio di Dio, perché questo è quanto. Stiamo attenti, cari fratelli e sorelle, valutiamo attentamente a quale categoria apparteniamo noi, a quale categoria di queste apparteniamo. Credo che, sapete, è difficile sempre, è molto difficile per un conduttore parlare di se stesso, ma vi posso dire che Paolo da Tarso era Paolo da Tarso. Per carità, io non faccio differenze, Signore, che dato più viene richiesto, ma parlava spesso del suo operato, doveva difenderlo il più della volta perché veniva attaccato, no? Io dico, abbiamo una storia, non ci conosciamo da 3 giorni o da 3 anni. E credo che il Signore ci abbia dato larga possibilità di capire tutte le cose che stiamo dicendo. Perché, come abbiamo detto prima, quelli che Dio ha mandato non li abbiamo scelti noi. E non si sono neppure scelti da soli. E questo è il problema. Se qualcuno ci avesse detto, o a me qualcuno avesse detto, un giorno le cose sarebbero state andate così, io non ci avrei creduto, io non avrei mai pensato a una cosa del genere. Il Signore è testimone. Quindi abbiamo un largo modo di capire quali sono stati i problemi che sono successi, ed è un problema che dobbiamo risolvere assolutamente, se ce l'abbiamo ovviamente. Perché non possiamo restare in apnea. Cioè, i nostri problemi devono essere portati davanti al Signore una volta per sempre. Dobbiamo sapere, io non posso, ma io non parlo per me, cari fratelli, non parlo per voi. Io non posso non avere, quando andavo, e ritorno a questo argomento, in altre comunità, io quel che per me veniva dal Signore, quel che ascoltavo, e non mettevo in dubbio assolutamente niente di quello che veniva predicato, perché sentivo l'onestà del predicatore, capisci? Poi ci potevano essere altre cose che non le capivo, ma finché sono stato in quelle comunità, quello che ho cercato, sinceramente ho cercato quello che il Signore poteva darmi. E il Signore ha scelto per me, ha scelto per voi e sceglie per tutti. Quindi valutiamo attentamente a quale categoria apparteniamo e facciamo tesoro di quello che anche oggi abbiamo ascoltato. Amen. Amen.